Salve. È meglio prevenire i delitti che punirli. Questo è il fine principale di ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo di infelicità possibile, per parlare secondo tutti i calcoli dei beni e dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati finora sono per lo più falsi ed opposti al fine proposto. Non è possibile ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come le costanti e semplicissime leggi della natura non impediscono che i pianeti non si turbino nei loro movimenti, così nelle infinite ed oppostissime attrazioni del piacere e del dolore non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti ed il disordine. Eppure questa è la chimera degli uomini limitati. Quando abbiamo il comando in mano, il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio che ci vengono predicati eterni ed immutabili. Ma a che saremmo ridotti se ci dovesse essere vietato tutto ciò che può indurci a delitto? Bisognerebbe privare l'uomo dell'uso dei suoi sensi. Per esempio, per un motivo che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne sono mille che gli spingono a commettere quelle azioni indifferenti che chiamansi delitti delle male leggi. E se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero dei motivi, l'ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commetterli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi. Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi siano chiare, semplici e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi. Fate che gli uomini le temano e temano esse solo. Il timore delle leggi è salutare, ma fatale e fecondo di delitti è il timore dell'uomo verso l'uomo. Gli uomini schiavi sono più voluttuosi, più libertini, più crudeli degli uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, meditano sugli interessi della nazione, veggono grandi oggetti e li imitano. Ma quelli contenti del giorno presente cercano far lo strepito del libertinaggio una distrazione dell'annientamento in cui loro stessi si vedono. Avvezzi all'incertezza dell'esito di ogni cosa, l'esito dei loro delitti diviene problematico per essi, in vantaggio della passione che invece gli determina. Se l'incertezza delle leggi cade su di una nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidità. Se cade invece in una nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne disperde l'attività in un numero infinito di piccole cabale ed intrighi che spargono la diffidenza in ogni cuore e che fanno del tradimento e della dissimulazione la base della prudenza. Se cade invece su di una nazione coraggiosa e forte, l'incertezza viene tolta alla fine, formando prima molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitù e dalla schiavitù alla libertà. Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà. I mali che nascono dalle cognizioni sono in ragione inversa della loro diffusione e i beni lo sono nella diretta. Un ardito impostore, che è sempre un uomo non volgare, ha le adorazioni di un popolo ignorante e le fischiate di un solo illuminato. Le cognizioni, facilitando i paragoni degli oggetti e moltiplicandone i punti di vista, contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri, che si modificano vicendevolmente, tanto più facilmente quando si preveggono negli altri le medesime viste e le medesime resistenze. In faccia ai lumi sparsi con profusione nella nazione, tace la calunniosa ignoranza e trema l'autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile la vigorosa forza delle leggi, perché non v'è uomo illuminato che non ami i pubblici, chiari ed utili patti della comune sicurezza, paragonando il poco di inutile libertà da lui sacrificata alla somma invece di tutte le libertà sacrificate dagli altri uomini, che senza le leggi potevano divenire cospiranti contro di lui. Chiunque ha un'anima sensibile, gettando uno sguardo su di un codice di leggi ben fatte e trovando di non aver perduto che alla funesta libertà di far male altrui, sarà costretto a benedire il trono e chi lo occupa. Non è vero. Non è vero che le scienze siano sempre dannose all'umanità. E quando lo furono, era un male inevitabile degli uomini, non delle scienze. La moltiplicazione dell'uman genere sulla faccia della terra introdusse la guerra, le arti più rozze, le prime leggi, che erano patti momentanei che nascevano con la necessità, ma con essa perivano. Questa fu la prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giusti, perché la loro indolenza e poca sagacità li preservava dall'errore, ma i bisogni si moltiplicavano sempre più col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque necessarie impressioni più forti e più durevoli che gli distogliessero dai replicati ritorni nel primo stato di insociabilità, che si rendeva sempre più funesto. Fecero dunque un gran bene all'umanità quei primi errori che popolarono la terra di false divinità, dico gran bene politico, e che crearono un universo invisibile e regolatore del nostro. Furono benefattori degli uomini quelli che osarono sorprendergli e strascinarono agli altari la loro docile ignoranza, presentando loro oggetti posti al di là dei sensi, che loro fuggivano davanti a misura, che credevano raggiungerli, ma non mai disprezzati, perché non sono mai riusciti bene a conoscerli. Riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto che fortemente li occupava. Queste quindi furono le prime vicende di tutte le nazioni che si formarono da popoli selvaggi. Questa fu l'epoca della formazione delle grandi società, e tale ne fu il vincolo necessario e forse unico. Non parlo di quel popolo eletto da Dio, a cui i miracoli più straordinari e le grazie più segnalate tennero luogo dell'umana politica. Io parlo della proprietà dell'errore di sottodividersi all'infinito. Così come le scienze che ne nacquero fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuso labirinto si urtano e si scompigliano di modo che alcune anime sensibili e filosofiche regrettarono persino l'antico stato selvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o per meglio dire le opinioni, sono dannose. La seconda, invece, e nel difficile e terribile passaggio dagli errori alla verità, dall'oscurità non conosciuta alla luce. L'urto immenso degli errori utili ai pochi potenti contro le verità utili ai molti deboli, l'avvicinamento ed il fermento alle passioni che si destano in quell'occasione fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque riflette sulle storie, chiunque, le quali dopo certi intervalli di tempo si rassomigliano quanto alle epoche principali, vi troverà più volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle che le succedono nel luttuoso, ma necessario, passaggio dalle tenebre dell'ignoranza alla luce della filosofia e dalla tirannia alla libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando, calmati gli animi ed estinto l'incendio che ha purgato la nazione dei mali che lo opprimono, la verità, e i di cui progressi prima sono lenti e poi accelerati, siede compagna sui troni dei monarchi e da culto ed ara nei parlamenti delle repubbliche, chi potrà mai asserire che la luce che illumina la moltitudine sia più dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle cose ben conosciute dagli uomini siano loro funesti? Se la cieca ignoranza è meno fatale che il mediocre e confuso sapere, poiché questi aggiunge ai mali della prima quelli degli errori inevitabili da chi ha una vista ristretta al di qua dei confini del vero, allora l'uomo illuminato è il dono più prezioso che faccia alle nazioni ed a se stesso il sovrano, che lo rende depositario e custode delle sante leggi, avvezzo a vedere la verità e a non temerla, privo della maggior parte dei bisogni dell'opinione non mai abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virtù della maggior parte degli uomini, L'uomo illuminato è assuefatto a contemplare l'umanità dai punti di vista più elevati. Avanti a lui la propria nazione diventa una famiglia di uomini fratelli e la distanza dei grandi al popolo gli par tanto minore quanto è maggiore la massa dell'umanità che ha davanti agli occhi. I filosofi acquistano dei bisogni e degli interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non smentire nella pubblica luce i principi predicati prima nell'oscurità, ed acquistano l'abitudine di amare la verità per se stessa, per quello che è. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una nazione, ma felicità momentanea se le buone leggi non ne aumentino talmente il numero che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione. Un altro mezzo di prevenire i delitti sia di interessare il consesso esecutore delle leggi piuttosto all'osservanza di esse che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero che le compone, tanto è meno pericolosa l'usurpazione sulle leggi, perché la venalità è più difficile tra membri che si osservano tra di loro e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità quanto minore ne è la porzione che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell'intrapresa. Se il sovrano con l'apparecchio e con la pompa, con l'autorità degli editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele di chi si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a temere più i magistrati che le leggi, essi profitteranno di questo timore, di quello che non ne guadagni la propria e pubblica sicurezza. Un altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtù. Su di questo proposito io osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le nazioni del dì d'oggi. Se i premi proposti dalle accademie agli scopritori delle utili verità hanno moltiplicato le cognizioni e buoni libri, ma perché allora non i premi distribuiti dalla benefica mano del sovrano non moltiplicherebbero altresì le azioni virtuose? La moneta dell'onore è sempre inesausta e fruttifera nelle mani del saggio distributore. Finalmente il più sicuro ma più difficile mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione, oggetto troppo vasto e che cede i confini non mi sono prescritto, oggetto, oso anche a dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo perché non sia sempre fino ai più remoti secoli della Repubblica felicità un campo sterile e solo coltivato qua e là da pochi saggi. Un grand'uomo che illumina l'umanità che lo perseguita ha fatto vedere in dettaglio quali siano le principali massime di educazione veramente utili agli uomini, cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti che nella scelta e nella precisione di essi, nel sostituire gli originali alle coppie nei fenomeni sì morali che fisici che il caso o l'industria presenta ai novelli animi dei giovani, nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità e dell'inconveniente, e non con l'incerta del comando che non ottiene che una simultanea e momentanea obbedienza. A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessari. Felice la nazione nella quale sarebbero funesti. La clemenza, dunque, quella virtù che è stata talvolta per un sovrano il supplemento di tutti i doveri del trono, dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione dove le pene fossero dolci ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell'assurdità delle leggi e dell'atrocità delle condanne. Ma questa è la più bella prerogativa del trono. Questo è il più desiderabile attributo della sovranità e questa è la tacita disapprovazione che i benefici dispensatori della felicità pubblica danno a un codice che con tutte le imperfezioni ha in suo favore il pregiudizio dei secoli. Il voluminoso ed imponente corredo di infiniti commentatori, il grave apparato delle eterne formalità e l'adesione di più insinuanti e meno tenuti semidotti, i famosi semidotti. Ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore e non dell'esecutore delle leggi, che deve risplendere nel codice, non già nei giudizi particolari, che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti e che la pena non è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell'impunità, è un far credere che potendosi perdonare le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza che emanazioni della giustizia. Chi si dirà poi quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza, ad un particolare, e che con un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto di impunità? Siano dunque inesorabili le leggi, siano dunque inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari, ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore. Lei, legislatore, saggio architetto, faccia sorgere il suo edificio sulla base dell'amor proprio e l'interesse generale sia il risultato degli interessi di ciascuno e non sarà costretto con leggi parziali e con rimedi tumultuosi a separare ad ogni momento il ben pubblico dal bene dei particolari e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore e sulla diffidenza. Lei, profondo e sensibile filosofo, lasci che gli uomini, che i suoi fratelli, godano in pace quella piccola porzione di felicità che l'immenso sistema, stabilito dalla prima cagione, da quello che è, fa loro godere in quest'angolo di universo.